Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signori e signori, gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questo.
Vorrei un biglietto per un posto dove non ci sono i cani poveri, granelli di pepe abbandonati in mezzo ad un'estate. Un posto dove non ci sono vecchi soli che amavano molto la moglie, tengono i nipoti in un portafoglio di foto giancicate. Dove gli uccelli tagliano l'autunno e l'aria non si rompe.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di questo grande programma e benvenuti alla puntata numero 16, forse in realtà abbiamo perso un po' il conto, dell'anno numero 6 e forse anche qui abbiamo perso un po' il conto per via delle pandemie varie, delle pause, degli stop, degli inizi e delle fini. E allora niente, gli irradiati hanno un po' perso il conto della situazione, ma non importa. Sono gli irradiati, insieme a me c'è
Morris,
io sono Simon, manca Matteo, Elisa, Paolo, Fabio e Nicola, mancano un po' tutti oggi perché siamo, diciamo, in smart working, perché un po' sono assenti, però insomma, no, ci siamo lo stesso, Maurice.
Sì, siamo lo stesso.
Ci siamo lo stesso. Tra l'altro, la canzone che avete sentito era la bellissima Un treno per dove, di
Claudio Baglioni.
Claudio Baglioni. E allora, di fronte a queste, no, a queste perle, c'è poco da dire. Insomma, noi siamo sempre in silenzio di fronte al grande maestro Claudio. Tra l'altro, un grande classico del Bartram Fabri, degli Irradiati, perché spessissimo è con noi il maestro Baglioni.
Sì, ha fatto delle bellissime canzoni negli anni 70, 80. Quelle sono le più belle che ha fatto negli anni 70 e negli anni 80.
Esatto, sì, e noi puntualmente tiriamo avanti il maestro Baglioni, insomma, ce lo sentiamo sempre, molto, molto, molto volentieri. Va bene, Maurice, chi sono gli irradiati, cosa fanno gli irradiati? Guarda, qui abbiamo una marea di giornali e attenzione, c'è anche una interessante novità, ma ve ne parleremo dopo. Ti prego, Maurice.
Sì. Gli irradiati sono, come appunto ribadisco, che sono un gruppo di ragazzi che fanno la redazione, prendono articoli da giornali come Corriere della Sera, Corriere dell'Umbria, Repubblica ed altre riviste e poi selezionano gli articoli più significativi e poi li commentano a modo loro, in modo sarcastico ed ironico.
Esatto, noi siamo qui, sfogliamo il Corriere della Sera, il Corriere dell'Umbria, Repubblica, varie riviste online, perché Paolo ha una predilezione per il Corriere dell'Umbria e la cronaca locale, Matteo è il numero uno per quanto riguarda la ricerca online, io e Maurizio della vecchia scuola siamo sempre qui a sfogliare i giornali, Elisa ha un occhio a 360 gradi su tutto, insomma, quindi la redazione lavora sodo e alacremente in tutte le direzioni, Maurizio.
Sì.
Oggi per esempio nei nostri 5 blocchi abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Abbiamo un tema interessante sull'Umbria, su una lupa avvistata in giro per l'Umbria. Abbiamo cose interessanti rispetto allo sport di cui parlare.
Sì.
C'è la musica da leggere, perché noi leggiamo della musica interessante tutte le volte, leggiamo dei classici della musica, però ne leggiamo le parole perché il testo cambia. Poi parleremo di un sacco di cose curiose, tra quali i guai di ex vegani, problemi rispetto alle maturità, mascherine, insomma, tante belle cose interessanti, la Costituzione, i fulmini che uccidono le persone, insomma, tante cose strane e curiose. E parleremo di attualità politica, quello che gira intorno.
Attualità politica pochissimo.
Pochissima
quasi
politica,
niente.
Quasi niente. Noi siamo apolitici, apartitici.
Sì.
Non ci interessa più di tanto la politica, però ci interessa la buona musica. Adesso io ho perso la scaletta, ma l'ho ritrovata. Prego, Maurice, abbiamo un altro pezzo direttamente da Sanremo da lanciare.
Ascoltiamo di Miele di Giusy Ferreri.
Bellissima quella canzone.
Bellissima canzone.
È stata brava, ha fatto una bella canzone. Ci è molto piaciuta. A dopo.
Perché questa notte non corri da me? Ti ho lasciato nel vento una musica, spero che ti parli di me.
volte capita di incontrare qualcuno a mezzo alla via che ti ricorda cos'è la vita, che cos'è fino a qui senza te.
Rientrano gli irradiati, Maurice, per parlare di Umbria, di cose in particolare che riguardano la nostra regione. Per esempio, dal Corriere dell'Umbria di ieri, oggi viene la notizia che oggi, questa sera alle 20, ci sarà il buio per protesta. Andiamo a spiegare io leggo il Corriere dell'Umbria direttamente, leggo l'articolo e poi Maurice ve ne parla. Con quasi 36 miliardi di euro di extra costo nel 2022, il caro bollette pesa sui bilanci di imprese italiane, delle famiglie e anche sul nostro ente, dichiara l'assessore del comune di Perugia, Gabriele Giottoli. Rispetto al 2019, il costo delle bollette è pressoché raddoppiato, un incremento che ci costringe a molte valutazioni, sia in termini di riduzione dei costi sui nostri servizi che negli interventi futuri. Quindi, per protesta, questa sera alle 20, Perugia spegnerà le luci di Palazzo dei Priori, della Fontana Maggiore e appunto il simbolo della città, ma anche altri comuni umbri faranno lo stesso, a Terni, a Parrano, eccetera eccetera. Per esempio a Parrano verranno spente le luci di Piazza della Repubblica. Insomma, l'Umbria protesta spegnendo le luci. Che ne dici, Maurice?
Sì, abbiamo visto questo caro bollette per famiglie, imprese ed enti pubblici, e secondo me il comune di Perugia, che vuole spegnere le luci della Fontana Maggiore, un monumento proprio simbolo della città, e anche altri comuni spengono le luci dalle 20 in poi, secondo me fanno bene per un risparmio energetico.
Sì, per un risparmio energetico, ma anche proprio per dare un segnale al governo di inventarsi qualcosa di più rispetto a quello che sta facendo, perché il caro bollette va a incidere pesantemente, insomma, sui comuni.
Sì.
L'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, stima, leggo sempre dall'articolo del Corriere dell'Umbria, che per le amministrazioni comunali un aggravio di almeno 550 milioni di euro circa su una spesa complessiva annua per l'energia elettrica che oscilla tra 1,6 miliardi e 1 miliardo e 8 di euro. Insomma, è una spesa significativa, è un aumentino
abbastanza elevato.
Esatto, quindi dai, speriamo che qualcosa si riesca a fare. Notizia interessante, però ai noi un po' triste, che riprendo da Alessandro Antonini, sempre sul Corriere dell'Umbria. Qualche giorno fa è stata ritrovata da un responsabile del WWF nel comune di Valfabbrica la carcassa di una lupa uccisa. Una femmina di lupa è stata uccisa da un bracconiere, chiaramente, uccisa e lasciata lì, insomma. Ritrovarla è stata la guardia che viene sul giornale, c'è anche nome e cognome, Raffaele Pagliacci. Ora, che dire, i lupi sono una specie protetta, chi li caccia rischia una sanzione molto molto importante, e soprattutto quelli che possono essere i casi di pecore sbranate, danni all'agricoltura, che ricordiamo, ogni proprietario di pecore, quando viene accertato che l'uccisione è di un lupo, viene risarcito da parte della regione del 100% del danno subito. Okay. Quindi, però molte volte non sono i lupi che fanno questi danni, ma sono cani inselvatichiti che insomma fanno stragi, di uccidono le pecore invasati, perché invece in realtà i lupi si occupano di, cioè, una volta ucciso un animale se lo mangiano e non stanno lì a fare una strage di 10, 12, 13 capi.
Certo.
Maurice, tu che ne pensi?
Sì, secondo me anche i lupi qualcuno se ne vede, che vanno a cercare cibo magari nelle vigne o magari vicino alle aree agricole, ma trovano poco, se trovano qualche capriolo o qualche capriolo così, ma non è che fanno strage di pecore i lupi, che a fare strage di pecore appunto sono i cani randagi.
Esatto, sì,
e uccidere un lupo, un bracconiere che ha ucciso un lupo, quello rischia.
Sì, ma addirittura c'è anche il penale, c'è anche la galera. Da sanzioni amministrative molto importanti all'arresto, ecco, quindi
c'è la multa e il penale.
Sì. Va bene, niente, che dire, le vaccinazioni vanno avanti bene, un po' a rilento per quanto riguarda l'Umbria, perché rimangono poche le persone non vaccinate, però anche qui le prenotazioni sono un po' in calo negli ultimi giorni. Sì. Ci sono avuti 4.000 persone circa che hanno fatto la prima dose, però ecco, sono rimaste veramente poche le persone ancora lontane da questo concetto. Che dici, Maurice?
Sì, le vaccinazioni vanno avanti, però c'è sempre qualcuno, i famosi irriducibili Novax, quelli che sono contro i vaccini, e secondo me quelli rischiano grosso, perché se prendono la variante Omicron, quelli se ne vanno all'altro mondo.
Sì, però diciamo anche che negli hub vaccinali c'è meno traffico, però in realtà sono sia i medici curanti, i medici di base, che le farmacie che fanno i vaccini, quindi comunque le prenotazioni ce ne sono meno negli hub, sì, ma ce ne sono di più nelle farmacie, e quindi insomma, certo, la spinta sta proseguendo. Adesso basta dire che soltanto ieri nel complesso la quota di 736.000 vaccinati, insomma, vabbè, adesso ci sono dei numeri che oscillano di giorno in giorno, comunque ci siamo. E anche il comune di Perugia, anche la sanità umbra, ha già prescritto 455 trattamenti con le cellule monoclonali, anche sì, in Umbria comincia ad essere somministrata questa nuova cura. Va bene, no, Maurizio?
Sì, va bene. Noi siamo contenti di questo.
E beh, noi siamo contenti se questa storia finisce, se le persone stanno bene.
Certo.
E siamo anche contenti che questo fine settimana, intanto venerdì si tolgono le mascherine all'aperto in Umbria.
Sì.
E da venerdì sabato ricomincia anche l'attività delle discoteche.
Sì.
I gestori delle discoteche sono ancora prudenti, perché bisogna definire ancora alcune regole, però riprendiamo sempre dal Corriere dell'Umbria, insomma. La ripartenza anche per le discoteche c'è, ovviamente, dicono i proprietari, la paura che si tratti solo di un'altra illusione. Non essendoci alcuna data e indicazione certa, alcuni tra i gestori dei locali da ballo temono passi indietro, una parola d'ordine restiamo prudenti, con attenzione. Tu che dici?
Sì, da venerdì appunto vengono tolte le mascherine all'aperto, riaprono le discoteche, però i gestori delle discoteche prendono il problema con le dovute cautele, devono mettere delle determinate regole.
E certo, e certo. Va bene, io direi adesso ci dobbiamo fermare, e c'è un pezzo di quelli proprio storici, quindi mettetevi seduti, accendetevi un sigaro o la pipa e aprite le finestre. E...
questo?
Sì, questo qui.
Ascoltiamo The Wall dei Pink Floyd. Siamo irradiati e parliamo di sport.
Sì, parliamo di sport. Questa settimana abbiamo avuto la Coppa Italia, che ancora stanno giocando, no? Se non sbaglio anche questa sera ci sono delle partite.
Due partite, la Juventus e non so l'altra chi è.
La Juventus Sassuolo e un'altra, mi sembra, non mi ricordo. Forse l'Atalanta. Però ci sono stati, diciamo, due derby incrociati, nel senso c'è stato Inter-Roma,
che ha vinto l'Inter per 2-0,
e Milan-Lazio
che ha vinto il Milan per 4-0. L'Inter l'abbiamo vista dominare contro la Roma, poteva vincere anche 4-5-0. Il Milan contro la Lazio ha giocato abbastanza bene.
Beh, è un momento buono per il Milan, no? Anche per l'Inter, via, nonostante, sì, la sconfitta nel derby.
Le milanesi stanno attraversando un momento abbastanza positivo.
Sì, invece le romane?
Le romane invece, la Lazio in campionato è un po' discontinua, la Roma invece è in seria difficoltà, ha preso un sacco di gol, è una squadra senza né capo né coda la Roma,
sì,
è inutile che Mourinho se la prenda con gli arbitri.
Si parla di anno zero, però forse sembrerebbe un po' l'anno meno uno per quanto riguarda l'orma di Mourinho. No?
Sì.
Non ci sono stati grossi miglioramenti rispetto all'anno scorso, no?
No, non ci sono stati.
Che impressione hai tu?
Beh, Mourinho ha allenato le grandi squadre e vinceva perché aveva dei grandi campioni.
Sì.
La Roma è una piazza dove non ci sono dei grandi campioni, non ha grandi giocatori la Roma.
Beh, insomma, sì, la Roma
ha giocatori mediocri.
Sì. E invece rispetto al campionato, a queste ultime giornate con la Juventus, con l'acquisto di Vlahovic, insomma, che idea ci siamo fatti?
Cioè, la Juventus con Vlahovic domenica ha vinto contro il Verona.
Questi rumori che sentite sono i giornali, che nel frattempo stiamo sfogliando i giornali. Prego, Maurizio.
La Juventus con l'acquisto di Vlahovic è riuscita un po' a sbloccarsi, ha vinto contro il Verona, e Vlahovic è un giocatore che ha fiuto nel gol. Abbiamo visto che la Fiorentina ha realizzato 12-13 reti.
Sì. No, quanti, già 13 gol aveva fatto Vlahovic?
Sì, 12-13 gol.
No. Insomma, ci sia, a me, ma la Juventus con Vlahovic, insomma, ha fatto un grande acquisto. Ha preso un grande giocatore.
Sì.
Beh, comunque ci sono altre cose interessanti di sport. Adesso io continuo a sfogliare perché, e ne parleremo dopo nella seconda parte di questo blocco dedicato allo sport, perché ci sono le Olimpiadi invernali in corso e alle Olimpiadi invernali stanno succedendo cose interessanti. Insomma, gli atleti italiani, due su tutti, stanno facendo insomma benissimo.
Io non le ho seguite molto le Olimpiadi invernali.
Ma dopo ne parliamo, allora, ne parliamo.
Ascoltiamo adesso E la luna bussò, versione della rappresentativa.
Sì, nella versione
della versione della rappresentativa di Lista.
Sì, allora diciamo che adesso ascoltiamo E la luna bussò nella versione però che ha fatto la rappresentante di Lista.
Rappresentante di Lista.
E la luna bussò è il vecchio brano di Loredana Bertè. La rappresentante di Lista, le abbiamo visti a Sanremo anche pochi giorni fa, la settimana scorsa, gruppo molto interessante con delle belle sonorità, delle belle musiche che hanno rifatto questa canzone con una versione loro, quindi un po' particolare. A dopo!
E la luna bussò dove c'era il silenzio, ma una voce sguaiata disse non è più tempo. Spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più in là qualche cosa da fare. Dopo aver pianto un po' per un altro no, per un altro no, che le disse il mare, che le disse il mare.
Rientrano gli irradiati parlando ancora di sport e è il momento di parlare delle Olimpiadi invernali che si stanno svolgendo a Pechino. Allora Maurizio, tu hai detto che non sei molto informato, però ti faccio due domande io e ti dico: che cosa ne pensi del curling, questo gioco, no, dove si tirano le pietre, le stone, sul ghiaccio, una specie di bocce giocato sul ghiaccio con queste grandi pietre, nel quale l'Italia ha soltanto 333 atleti tesserati. Ok? Ha soltanto 3 impianti in tutta Italia dove si gioca a curling, quindi ci sono soltanto 3, diciamo, campi, 3 palazzetti sul ghiaccio dove si gioca. 333 atleti, probabilmente tutti più o meno della stessa zona, regione, parliamo dell'arco alpino, una parte molto ristretta, però abbiamo anche una medaglia d'oro. La medaglia d'oro alle Olimpiadi a Pechino contro la blasonata e fortissima Norvegia. L'hanno vinta due giovani nel misto, cioè un uomo e una donna. L'hanno vinta Stefania Costantini e Amos Mosaner. Che ne pensi, Maurizio, di questi due giovani? Tra l'altro sì, anche molto carini, insomma.
Ho sentito dire che abbiamo battuto la Norvegia in questo sport, appunto il curling, e sono contento che ha vinto l'Italia. Tanto merito a questi due atleti, c'è tanto da togliere il cappello a questi due atleti. E l'Italia speriamo che continui a vincere ancora, a riportare medaglie, d'oro, d'argento, di bronzo.
Sì.
Speriamo che sì. Vinca ancora.
Beh sì, poi abbiamo vinto altre medaglie Arianna Fontana ha vinto un'altra medaglia d'oro, sì. nello sprint, sì. nel pattinaggio di velocità, insomma.
Sì.
Poi la Brignone ha vinto già, credo, un argento, se non sbaglio, ma ci sono insomma ancora altri atleti che stanno giocando, che stanno andando, che si stanno impegnando, ecco. Comunque ci piace molto l'idea che anche uno sport come il curling, da noi piuttosto sconosciuto, no? Abbiamo detto soltanto poco più di 300 atleti, si vada a vincere una medaglia d'oro, segno di organizzazione e talento.
E talento, sì, quello indubbiamente. Ecco, c'è talento, impegno e come si dice, anche voglia di vincere.
Sì, voglia di vincere, anche perché, ecco, andare a Pechino, no, c'è stato tutto il discorso delle quarantene degli atleti, gli impianti sono vuoti perché non c'è pubblico per via del discorso appunto pandemico,
sì.
Che riguarda ancora la Cina è molto attenta su questo, quindi insomma gli atleti stanno facendo uno sforzo ancora più importante, e bene che vengano, no, che vengano insomma premiati con le medaglie, con i risultati.
Certo.
Ah, a proposito di numeri di stadi, nelle prossime settimane palazzetti e stadi tornano a capienze importanti, insomma al 75% gli stadi, per arrivare poi al 100%, sì. Verso, sembra, i primi di marzo, se non ho capito male,
sì.
E ugualmente i palazzetti, quindi insomma anche qui segnali interessanti, no?
Certo, siamo verso la fine della pandemia ed è giusto che stadi e palazzetti riescano a contenere un certo numero di spettatori.
Oh, eh sì, infatti siamo contenti, insomma, se si torna negli stadi e nei palazzetti, sì. A vedere gli eventi sportivi, sì. Insomma, con la gente,
sì.
Sempre con le mascherine probabilmente, però sì. Va bene, ci fermiamo, musica, e poi dopo c'è il blocco, c'è musica da leggere, incredibile.
Ascoltiamo Io ci sarò per sempre di Adriano Celentano.
Ci sarò per sempre i tuoi occhi ovunque, ci sarò con te per sempre, nel dolore anche più grande, ascolterò discreto, tuo complice segreto. Ascolterò nel vento ogni dolce tuo rimpianto. Non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me il bene più caro. Non importa se poi mi cercherai lontano, sarò per sempre, in ogni parte, ovunque.
Ancora irradiati per quello che è il blocco numero 3, momento nel quale di solito si parla, si legge, si interpreta, si cerca di capire, si cerca di dare delle risposte alle canzoni italiane. Andiamo a spiegarlo meglio, Muris. Che cosa facciamo nel terzo blocco?
Nel terzo blocco leggiamo i testi delle canzoni, di alcune canzoni che prendiamo una alla settimana, e poi la leggiamo e poi la interpretiamo, la commentiamo.
Esatto, scegliamo una canzone dall'infinito panorama della musica italiana, ma anche straniera, e poi vediamo, leggiamo il testo, le parole, quello che c'è.
Sì.
Oggi abbiamo scelto una canzone del grandissimo Gigi D'Alessio, una canzone del 2004. Ma nel 2004 Gigi D'Alessio conosceva la Tatangelo, erano già separati, erano sposati, com'era la situazione?
No, non lo so, ancora non si conoscevano, era sposato e aveva 3 figli.
Ah beh, proprio ancora era lontanissimo dall'idea della Tatangelo, insomma,
sì.
Ragazza di Latina, se non sbaglio, no?
Sì.
Cantante del sud del Lazio, molto vicino a Napoli, insomma, una bellissima donna che però, ecco, poteva, secondo noi era così bella che non aveva bisogno di aggiustare tutto quello che ha aggiustato, sì, dal punto di vista estetico plastico, però va bene così. Ora leggiamo Liberi da noi di Gigi D'Alessio e vado a leggerlo. Vado a leggere. Che cosa c'è? Sembra così scontato. Che cosa c'è? È tutto programmato. Almeno tu diventa più normale, ammettilo. Si vive senza complicità. Maurice, inizio.
Beh, qui esprime un rapporto di coppia un po' complicato, di due persone che vivono, descrive un momento di crisi della coppia.
Sì, crisi della coppia. Che cosa c'è? Sembra così scontato. Che cosa c'è? È tutto programmato, almeno tu diventa più normale, ammettilo. Vedi, c'è un percorso, insomma, c'è un po' di fatica. Si vive senza complicità. Eccola la coppia, la parola che ci fa capire la coppia in crisi. Si vive senza complicità. Lo sappiamo già da un pezzo che non va. Aia. Ma perché restare ancora insieme? Ai. L'hai detto tu. L'amore vuole amore. Parliamone. Vedrai, il coraggio si troverà. Se parliamo sottovoce aiuterà a non dare troppo amaro a tutto.
Beh. E qui dice, se c'è questo momento di crisi, parliamone. Se stiamo in silenzio, diamo appunto tutto, è tutto finito.
Parliamone sottovoce, no? Per come dire, non litighiamo, non alziamo i toni. Tanto dice, ci siamo accorti che non stiamo più insieme bene, che la coppia non funziona più, che non le cose non sono più come magari erano in un'altra fase della loro relazione, quindi dice, che stiamo a fare? Insomma, un Gigi D'Alessio amaro, eh?
Amaro, sì.
Amaro, però è interessante questo passaggio. Se parliamo sottovoce aiuterà, come dire, parliamo, ma sottovoce, di queste cose che non vanno, insomma. Certo. Non parliamone sottovoce, sì, perché litigare non aiuta. Sì. Ci vogliamo fermare e ascoltiamo della buona musica, poi torniamo a leggere il testo della canzone di Gigi, di Gigione.
Leggiamola tutta. Allora, ascoltiamo Ti avrò di Enrico Ruggeri.
A proposito del fatto che invece una coppia si lascia e noi invece entriamo con Enrico Ruggeri che dice Ti avrò. Che roba gli irradiati, ragazzi, che passaggi. Sì.
Hai osservato il pasto di un qualsiasi felino, ho la voglia di vivere che fa gridare il bambino. Io sono così e non mi posso fermare quando dico che ti avrò perché sto male se non ti sento mia. Ti avrò perché non posso più aspettare. Ti avrò perché ti voglio e con la fantasia ho costruito un mondo che...
Ancora irradiati e continuiamo a leggere il testo di una canzone. Stiamo leggendo il testo di una canzone di Gigi D'Alessio, appunto un classico del nostro programma, che in questo blocco, nel terzo blocco, leggiamo il testo di una canzone. Oggi abbiamo scelto, la redazione ha scelto una canzone di Gigi D'Alessio, in particolare Liberi da noi. Abbiamo detto, insomma, per chi si è appena collegato, per chi ci sente adesso, che Gigi D'Alessio ci sta raccontando di una coppia in crisi.
Sì.
Grossa crisi. E allora torno a leggere. Mai più star male, liberi da noi, mai più studiare come vivere, lasciarsi andare in cose fatte mai, mai più sognare e chiedersi perché.
Qui è il ritornello della canzone che...
Però è pesante,
Che però è pesante. Descrive... per superare cosa bisogna fare per superare questa crisi.
Sì, la coppia, insomma, lui dice mai più star male, perché evidentemente queste due persone stanno male insieme.
Sì.
Devono essere appunto liberi da noi, no? Il titolo della canzone vuol dire liberiamo, non stiamo più insieme, perché tanto se stiamo male non cerchiamo più il modo di studiare come vivere, no? Perché ovvio, certo, due persone che non sono a posto tra di loro cercano il, no, di sopravvivere, quindi ci si inventano, studiano cose e ovviamente il tutto rende più complicato il rapporto.
Sì.
Andiamo a leggere ancora, vediamo poi Maurice che ne pensa. Restare amici non si può. Ai ai ai, ai ai ai. Restare amici non si può per chi si è amato come noi. Ma questo lo diceva anche Antonio Venditti. Amici mai per chi si ama come noi.
Certo.
Gigi, che fai? Mi plagi così Antonio Venditti?
Sì.
Me lo rimbalza così?
Sì.
Restare amici non si può perché si è per chi si è amato come noi. Magari poi non si sa mai. Adesso è troppo presto. Mai più tradire la mia fantasia per poi morire nell'ipocrisia. Maurice, qui il maestro d'Alessio, eh?
Sì, qui si esprime tutta la vena poetica del maestro di Gigi d'Alessio.
Ah, sì.
E descrive come porre dei rimedi a questa situazione.
Ah, sì, sì. Quanta poesia, direi, da parte del maestro d'Alessio, eh?
Sì.
Restare amici non si può per chi si è amato come noi. Qui il maestro mi copia un po' Venditti, però magari è una citazione artistica.
Sì.
Magari poi non si sa mai, adesso è troppo presto. Magari più avanti, adesso non ce la facciamo, è troppo presto. Mai più tradire la mia fantasia per poi morire nell'ipocrisia, no? La fantasia magari di avere un'altra persona, no?
Certo.
Sta amando in quel momento per poi invece morire nell'ipocrisia, cioè far finta di amare chi non si ama più.
Sì.
Pezzo interessante, continua a leggerlo, poi tra un pochino ci fermiamo perché c'è una canzone da ascoltare altrettanto bella. La gente, sai, a volte conta niente, diranno che non era affatto l'uomo per te e gli stessi parleranno poi con me e ti lanceranno colpi addosso. Ah, lui dice che gli amici, capito, vanno da lei e gli dicono non era lui la persona giusta, vanno da lui e dicono non era lei la persona giusta. Beh, gli amici però.
E poi lanceranno le colpe addosso a te e a me.
Esatto. Però. E poi c'è di nuovo il ritornello. Mai più star male liberi da noi, mai più studiare come vivere e lasciarsi andare. Un'altra strofa importante, poi ci fermiamo perché c'è una cosa interessante da ascoltare. Restare amici non si può, per chi si è amato come noi. Questo già ce l'ha detto anche prima. Magari poi, non si sa mai, adesso è troppo presto. E l'ultima strofa. Dai vetri della vita mia vedo l'amore andare via, per incontrarlo prima o poi ci lascia liberi da noi. Senti, dai vetri vedo l'amore andare via,
andare,
no? Come se fuori dalla finestra.
La finestra vedesse qualcosa.
Vedi l'amore che se ne va, l'amore inteso in senso fisico. Beh, vabbè, il maestro Gigi, che dire, il maestro Gigi ha scritto una canzone proprio da grande maestro della musica melodica.
Eh sì.
Col cuore. Maestro. Maurice, la vogliamo sentire questa canzone?
Sì, sentiamola. Ascoltiamo Liberi da noi di Gigi D'Alessio.
Che emozione, che cuore.
Sembra così scontato, che cosa c'è? È tutto programmato, almeno tu. Diventa più normale, ammettilo. Senza complicità, lo sappiamo già da un pezzo che non va, ma perché restare ancora insieme? Hai detto tu, amore vuole amore, parliamone, vedrai il coraggio si troverà. Se parliamo sotto voce aiuterà a non dare troppo amaro a tutto. Mai più star male liberi da noi, mai più studiare come vivere, lasciarsi andare in cose fatte.
Ancora irradiati per il quarto blocco, quello nel quale di solito sono le curiosità, le cose strane, il costume,
sì,
no? Quello di interessante succede in giro per il mondo che noi riportiamo. Per esempio, una notizia che ci ha molto interessato è quella che ci arriva direttamente da New York, che noi abbiamo preso da un articolo di Repubblica di mercoledì 9, ieri, l'altro ieri. L'articolo è di Massimo Basile e Maurice, vorrei proporlo alla tua attenzione. Il sindaco di New York, Eric Adams, qui c'è anche una foto nel quale sta mangiando un sandwich vegano, ok? Sandwich vegano, infatti comunque lui ha degli occhi un po' particolari mentre mangia questo sandwich vegano, vabbè. È nei guai questo sindaco, perché è stato sorpreso, lui vegano, è stato sorpreso in un ristorante a mangiare pesce. Colto sul fatto addirittura in un'osteria italiana. Lui pubblicizzava una dieta a base di verdure e adesso però gli dicono: eh no, tu sei un mentitore, un mentitore. Che dici, Maurice?
Un vegano non deve mangiare né carne né pesce. E se va in un'osteria italiana e mangia del pesce, è giusto che venga criticato sia dai proprietari dell'osteria che da altre persone che frequentano quell'osteria.
Esatto, anche perché tra l'altro questo sindaco, il sindaco di New York, ripeto, Eric Adams, proprio pochi giorni fa, la settimana scorsa se non sbaglio, aveva lanciato, sì, questo riporta Massimo Basile, aveva lanciato la campagna Vegan Fridays, i venerdì vegani nelle mense delle scuole pubbliche di New York. Questa scelta, aveva detto, molto emozionato, ha cambiato letteralmente la mia vita. Quindi era contento di essere vegano, insomma, e quindi aveva spinto, ecco, a lanciare questa cosa dei venerdì vegani anche nelle scuole. Poi però, ecco, a smontare i mesi di narrazione vegana è arrivato nel weekend lo scoop del sito Politico, così proprio letteralmente, che ha ritrovato Adams, che ha rivelato che Adams mangia il pesce in un elegante ristorante italiano sulla 52esima strada, esattamente all'Osteria La Baia, dove appunto ci sono vassoi belli gonfi di ostriche. Ecco, il sindaco è stato beccato. Che dici, Maurice?
Ma questo è un episodio che sa del grottesco, del buffo.
Sì. Come la vedi tu? Secondo te è messo, insomma, sarà in difficoltà dal punto di vista politico da questa situazione che si è creata?
Secondo me sì, è in difficoltà da questa situazione che lui ha creato, lo mette in seria difficoltà dal punto di vista politico.
Esatto. Che poi lui tra l'altro dice di essersi dimagrito molto, di stare molto meglio, dice: guardate, se voi guardate le mie fotografie, indosso lo stesso abbigliamento sia prima di diventare vegano che adesso, la stessa camicia, la stessa giacca, però guardate adesso quanto sto meglio. Sì. Insomma, lui vanta il fatto di essere diventato vegano, però ecco, l'hanno beccato a mangiare pesce, insomma. Quindi
sono guai seri.
Adesso vediamo il Fishgate, come l'hanno chiamato gli americani. Come dice qui l'articolo, non è solo una questione di vertebrati acquatici variabilmente bolliti, ma chiama in causa anche l'attendibilità di un personaggio pubblico. Ovviamente chi se ne frega se invece che mangiare, no, fagioli, mangia un pesce bollito, un merluzzo cotto. Il problema è sulla sua credibilità pubblica, certo. Perché se lui si spaccia, si vanta di essere, no, il portavoce di un movimento come quello del vegano e poi in realtà lo trovano a mangiare pesce, insomma, perde credibilità.
Certo, indubbiamente.
E allora? Va bene, vedremo, torneremo a parlarne più avanti. Adesso ci fermiamo un momento e ci ascoltiamo una canzone di Tutto Rispetto.
Ascoltiamo Amore Altrove di Francesco Renga e Alessandra Amoroso.
Oh, che bel pezzo.
Ma chi siamo noi in questo universo per pretendere tutto e pretenderlo adesso? E le stelle ad un tratto hanno smesso persino di indicarmi il percorso che tu chiamavi destino.
La colpa qui è di nessuno, abbiamo entrambi sbagliato. E se da te ho preso tutto, l'amore che ho meritato. E perché anch'io d'altro campo, ti ho dato tutto il mio mondo. Adesso urlo da sola, con le mie impronte sul muro.
E non importa se sono più bravo a parlare o lasciare cadere ogni tua minima provocazione, che mi ferisce anche senza colpire. Noi cercheremo l'amore altrove, solo una cosa rimane sicura.
Ancora irradiati per parlare di curiosità, e la curiosità questa volta la prendiamo dal Corriere della Sera, dove Massimo Gramellini, in prima pagina, nella sua rubrica Il Caffè, ci riporta di un episodio avvenuto qualche giorno fa ad Ancona, ok? Una strada che magari molti di noi conoscono. Un'infermiera, Isabella Zermani Anguissola, con un bellissimo doppio cognome, in viaggio per Ancona con, insomma, madre e figli, quindi questa era una signora che era con sua madre e con i figli, ha sbagliato svincolo, come spesso capita, specialmente nella zona di Ancona, che non so se ci siete mai andati, cari telespettatori, ascoltatori, ma è sempre un po' complicato.
Sì.
Comunque sbaglia svincolo e esce in una strada, appunto, che non doveva, si ritrova in una strada che non era quella a lei destinata. Però mentre si trova su questa strada sbagliando svincolo, si accorge che c'era qualcosa di molto 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 brutto. Un tir fuori strada e un furgoncino accartocciato. L'autista del tir che tamponava la fronte di questo ragazzo che aveva più o meno 30 anni come lei, dopo l'incidente. Quindi l'autista del tir che aiutava l'autista del furgoncino accartocciato sotto la strada. E lei, infermiera, non aveva con sé niente, chiaramente, se non le sue competenze, come dice Gramellini, e un paio di guanti in lattice. Lei è scesa e si è messa a prestare soccorso a questo sfortunato, ma anche fortunato, automobilista, e è rimasta lì per più di un'ora, il tempo che non sono arrivati i soccorsi, l'ambulanza, eccetera, eccetera. E lei in questo tempo ha svolto, diciamo, quello che doveva svolgere.
Certo.
La particolarità è che era abbastanza freddo, una tramontana fredda dell'Adriatico, insomma, su Ancona, abbastanza fredda.
Sì.
Lei, scesa dalla macchina d'impeto, era praticamente in maglietta, semplicemente in t-shirt, e è stata lì un'ora al freddo ad aiutare questa persona, tenendogli a testa ben ferma, insomma, sapendo quanto fosse importante, aspettando che arrivassero i soccorsi.
Sì.
Ecco, che dici, Maurice, di questa bravissima ragazza? Ricordiamo il nome di questa infermiera, Isabella Zermani Anguissola.
Ha compiuto un gesto che va stimato, che va osannato, in attesa che arrivasse soccorsi. Ha tenuto la persona in posizione tale, e ricordiamo che era vestita solo con una t-shirt e un vestito leggero.
Sì.
Considerando che tirava una tramontana fredda ad Ancona,
sì. È stata brava, no?
È stata brava. Sì, sì.
C'è da dire che è stata proprio brava, quindi noi siamo contenti ed orgogliosi del lavoro fatto da Isabella Zermani Anguissola, ma così all'improvviso, insomma. Quindi la prossima volta che sbaglieremo strada, anche noi, invece che dire ma accidenti a me che ho sbagliato strada, magari guardiamo se in quell'errore ci porta magari, no, a qualcosa di sorprendente davanti ai nostri occhi, e magari di bello.
Certo.
Cambiamo argomento, parliamo sempre di cose strane e curiose. Gabriele Principato, sempre sul Corriere della Sera, ci riporta la vicenda di Matteo, che non è il nostro Matteo, un giovane chef premiato come migliore al mondo. Ok?
Sì.
Questo ragazzo di 19 anni, Matteo Cignetti, è stato proclamato miglior giovane chef del mondo all'interno di un concorso apposito.
Sì.
Ecco, che dire, Maurice, di questo giovane che ha vinto per la prima volta, un italiano che per la prima volta vince l'Olimpiade Young Chef 2022?
Noi facciamo i nostri complimenti e degli auguri che possa continuare a fare sempre, a continuare per la sua strada, e avere sempre più successo.
Esatto. Tra l'altro, cosa ancora particolarmente difficile, che adesso è ancora più particolarmente difficile, diciamo, questa impresa, è che causa pandemia ovviamente, come ci racconta Matteo nell'intervista fattagli da Gabriele Principato, sì, dice che a causa della pandemia la competizione si è svolta online, al computer. Quindi l'attenzione era altissima, anche perché dice per almeno 3 ore ho dovuto parlare mentre cucinavo a dei giudici che vedevano tutto quello che facevo, ma lui non poteva vedere il volto dei giudici, quindi non poteva capire se no dal loro sguardo, certo, si stava facendo qualcosa di giusto, qualcosa di sbagliato, sì, e allo stesso tempo non poteva vedere gli altri 42 avversari,
certo,
che come lui stavano partecipando a questo concorso, quindi insomma ancora più difficile perché lui ha lavorato soltanto sulle sue competenze al buio, diciamo così,
certo,
senza avere dei feedback,
avere
di ritorno.
Feedback di ritorno,
che ne pensi?
Beh, è stata una cosa strepitosa e un successo notevole.
Sì. Poi tra l'altro è stato anche fortunato perché questo ragazzo del 2003 di Strambino, vicino Ivrea, in provincia di Ivrea,
sì,
ha avuto anche una fortuna perché si era dimenticato di imburrare il dolce, la pentola per fare il dolce. Quindi quando è andato a tirar fuori la crostata, questa si è ovviamente rovinata. E allora lui dice che la sua intuizione è stata quella di presentarla come dolce, come crostata scomposta. Quindi ha avuto un'intuizione che gli ha salvato la vita.
Sì.
Siamo contenti?
Sì, siamo contenti lo stesso. Gli errori li possono far tutti,
esatto.
Pazienza.
L'importante è saper, diciamo, reagire in maniera, no?
Certo.
Anche pronta e interessante, intelligente all'errore.
Sì.
Bene, Maurice, ora ci fermiamo e andiamo con un'altra canzone di quelle bellissime.
Ascoltiamo Navi di Ivan Graziani.
Che bella canzone questa.
Sì, bella canzone.
Vecchia ma bellissima.
Che posso fare, tu che puoi fare, se navighiamo in senso inverso in mezzo al mare, tu sei il peggio ed io maestrale, son sempre venti sì, ma non è uguale, e nessun porto mai ci vedrà tornare.
Ancora irradiati per parlare di attualità. Allora, l'attualità c'è tanta di quella roba. Allora, noi non parliamo di politica, però ci sono alcuni politici che fanno in modo che noi parliamo di loro. Per esempio, Giorgia Meloni, che non si è ancora vaccinata, ricordiamolo, Giorgia Meloni si è vaccinata, però non vaccina la figlia di 5 anni. Le fanno un'intervista, insomma, un po' a bruciapelo, del giornalista che le chiede perché non ha vaccinato sua figlia, e lei spara subito dicendo che, insomma, molto molto stizzita, dice: non vaccino mia figlia perché il vaccino non è una religione. E va bene, dice, la bambina ha 5 anni, è un vaccino sperimentazione, è una medicina, quindi vanno valutati i rapporti costi-benefici. Addirittura, le possibilità che un bambino tra 0 e 19 anni muoia di Covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine. Beh. Ovviamente lei è stata da subito, diciamo, sbugiardata, perché immediatamente io commento l'articolo di Viola Giannoli,
sì, sì,
su Repubblica,
sì, sì.
Burioni, il medico, il dottor Roberto Burioni, ha twittato un messaggio dicendo: tra il 2020 e il 2021 i morti per fulmine negli Stati Uniti sono stati 28 di tutte le età,
sì,
invece i morti per Covid negli Stati Uniti sotto i 18 anni sono stati più di 900. Ecco, quindi ha subito, diciamo, smontato la cosa della Meloni, l'atteggiamento,
certo.
Che dici, Maurice, rispetto a questo commento, atteggiamento?
Le affermazioni della Meloni sono state subito smontate, perché perché il Covid può colpire da 5-19 anni a qualsiasi età, e se non si è vaccinati contro questa variante Omicron, purtroppo si muore.
Ricordiamoci che sotto 5 anni 327.000 bambini sono stati contagiati, dai 5 agli 11 anni 900.000 bambini, quindi sotto i 5 anni, e cioè nelle terapie, nei ricoveri, nei reparti Covid ci sono 5.853 bambini al di sotto dei 5 anni, in tutta Italia. Ce ne sono 2.600 tra i 5 e gli 11 anni, insomma, addirittura quasi 100 nelle intensive, cioè ci sono, c'è in Italia oggi, ci sono 98 bambini sotto i 5 anni in terapia intensiva, e ce ne sono 62 fra i 5 e gli 11 anni, quindi insomma. La Meloni dovrebbe fare tanta attenzione quando dice le cose, signora Meloni, per cortesia.
Faccia attenzione quando dice le cose.
Noi non facciamo politica, però lei non faccia coglione, lei non faccia casino. Bene, una notizia interessante, ai noi un po' bruttina, Maurice.
Sì.
Troviamo sempre su Repubblica l'articolo di Alessandro Ziniti, e ci parla di una rissa tra ragazzine fuori dal liceo di Sassari, da una scuola di Sassari, video finito su YouTube. Una studentessa colpisce con un tirapugni di ferro un'altra studentessa.
Sì.
C'è il video del viso di queste due ragazze che si aggrediscono, e una che con un pugno di ferro, insomma, colpisce al volto l'altra.
Sì.
La punizione, chiamiamola così, inferta dal giudice è le toglie ai loro genitori e gli proibisce di avere telefoni per alcune settimane. Che ne dici? Gli sono stati tolti i telefonini e sono state mandate nelle comunità per ragazzi, dove evidentemente, insomma, dovranno darsi.
Secondo me è stata questa una decisione saggia e responsabile, e questa che ha sferrato un pugno a un'altra studentessa ha pagato in questa maniera. Tanto ognuno paga le conseguenze nelle proprie azioni, nel proprio comportamento.
Una di 16 anni e una di 15, le due ragazze.
Erano minorenni.
Sì. Brutte scene, ragazze, brutte scene. Soprattutto per la premeditazione, cioè arrivare a scuola con un tirapugni di ferro. Chissà per quale motivo questa cosa sarà avvenuta. Va bene, torniamo. Oh, qui c'è il nostro timer che ci dice che abbiamo già parlato tanto. Velocissimamente parleremo del fatto che al 31 marzo sembra finisca anche l'obbligo delle mascherine.
Le mascherine, sì.
All'interno, insomma. Ora, vediamo se potrebbe ricadere. Ovviamente, qui al 31 marzo c'è ancora un mese e mezzo.
Un mese e mezzo.
Quindi bisognerà vedere com'è il discorso dei contagi, però ricordiamo che il 31 marzo finisce lo stato di emergenza.
Sì.
Che ne pensi, Maurice?
Potrebbe essere, bisogna valutare tante cose, può darsi che le cose poi cambieranno, non si sa come andrà a finire. Bisognerà valutare la situazione globale, generica, generale in tutta Italia, per prendere questa decisione.
Esatto, vedremo. Però se
staremo a vedere
il 31 marzo è relativamente vicino, un mese e mezzo. Quindi speriamo che le cose vadano bene per quel momento. Velocissimi a chiudere con una bella notizia invece: l'ambiente ora è in Costituzione, difeso per le generazioni future, titolo tra virgolette di Repubblica, sempre di mercoledì 9 febbraio, in un articolo di Luca Fraioli. Andranno a leggere l'occhiello, il sottotitolo: passano le modifiche, la tutela di ecosistema e biodiversità entrano tra i principi della Repubblica. Gli ecologisti ovviamente vi dicono: ora dobbiamo cambiare delle leggi. La Repubblica tutela l'ambiente e la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Questo è scritto in Costituzione. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, addirittura, quindi animali e biodiversità. Che ne dici, Maurice?
Secondo me è una cosa giusta. È una cosa giusta che è ben fatta.
Ok. Tra l'altro questo passaggio che è avvenuto in Parlamento con una maggioranza qualificata, quindi non servirà un referendum confermativo, no? Perché c'è bisogno di un referendum quando viene cambiata la Costituzione, ma in questo caso no, perché appunto la maggioranza è qualificata, eccetera, eccetera. Quindi siamo contenti, no?
Sì.
Sì.
Siamo contenti e soddisfatti.
Eh sì. Tra l'altro Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia nel 1966, dice: l'uomo deve ridurre il suo impatto e restituire spazio alla natura. Quindi siamo contenti che questa cosa sia stata messa in Costituzione.
Sì.
Gli irradiati sono per le biodiversità e per la tutela dell'ambiente e degli animali.
Sì.
Evviva.
Evviva.
Noi ci fermiamo, abbiamo detto tantissimo, vi salutiamo.
Cose.
Ringraziamo l'associazione Madre Coraggio, la cooperativa Nuova Dimensione, Francesco e i ragazzi di Radiofonica che ci aiutano e ci permettono di fare questo bellissimo programma. Vi salutano Elisa, Matteo, Fabio, anche Nicola e Marco che sono a casa. Vi saluta
Morris.
Vi saluta Simon.
E scorre a Paolo.
Ah, Paolo, ho dimenticato anche Paolo, vedi, mi sono dimenticato di Paolo. Sì, perché bisognerà dirlo, per ragioni pandemiche qui non possiamo essere più di tre, qualche volta quattro, certo, con la porta aperta. Certo. Se no, insomma, qui non è che possiamo star tutti quelli che partecipano.
Certo.
E quindi vi salutiamo e vi ringraziamo. Grazie, ciao, è stato un piacere e ascoltatevi però questo bellissimo pezzo.
Salirò di Daniele Silvestri.
Da un vecchio Festival di Sanremo. Prego. Ciao.
20 anni fa.
Eh sì, è più o meno sì.
20 anni fa, nel 2002.
E allora sì.
Sì.
Ciao a tutti, ciao, grazie, ciao ciao.
Ciao 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 ciao.
Preferirei stare seduto sopra il ciglio di un vulcano. Mi brucierei, ma salutandoti dall'alto con la mano. E invece sto sdraiato, senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato. Il resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mai lasciato. E resto qui distrutto, disperato ancora un po', ma poi ripartirò. E salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo.